per andare in onda filo diretto con il medico amico. Oggi parliamo con il professor Mario Matera, direttore del Dipartimento di Farmacologia Sperimentale e Clinica dell'Università di Catania.
Carissimi ascoltatori, siamo con voi per un'altra puntata di Filo Diretto con Medico Amico. Abbiamo in linea il professor Mario Matera. Professor Matera, come sta intanto?
Abbastanza bene, considerando i tempi e l'età.
Abbastanza bene, sicuramente impegnato in tantissime cose interessanti, no, al Dipartimento.
Beh, certamente, certamente. Il nostro lavoro consiste nella ricerca. La ricerca continua, ogni punto che viene ad essere raggiunto costituisce solo il punto di partenza di un'indagine successiva, almeno fin quando le possibilità e le capacità cerebrali ci aiutano, ovviamente non ci fermiamo.
Professor Matera, continuiamo a parlare, credo questa sia la puntata conclusiva, no? In relazione alla depressione, parliamo di farmaci. Abbiamo ricevuto delle telefonate quando c'è stato il nostro incontro in relazione ai farmaci e anche il fatto che i farmaci a volte costano e quindi ci sono dei problemi economici. Allora ci si chiedeva se ci sono dei farmaci di classe A, ci sono delle classi, noi sappiamo che ci sono dei farmaci che sono più abbordabili, no? come prezzo. Quindi nel caso della depressione, quindi cosa si può fare? Quindi parliamo dei farmaci e quali farmaci conviene di più utilizzare per coloro che magari hanno problemi economici.
Dunque facciamo un riassume di quelle che sono le condizioni attuali del Servizio Sanitario Nazionale. I farmaci sono distribuiti in quattro fasce, cioè la classe A, che sono farmaci a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, vuol dire che vengono totalmente rimborsati al Servizio Sanitario Nazionale e il paziente non deve spendere nulla, tranne eventualmente in base alla propria condizione economica il ticket di partecipazione. Poi ci sono i farmaci di classe B. Questi farmaci di classe A sono quelli ritenuti realmente efficaci, perché comprovati da tutta quanta una serie di indagini sperimentali e cliniche, cioè si è dimostrato senza tema di essere smentiti che questi farmaci in alcune patologie risultano di fondamentale importanza. Poi abbiamo i farmaci di classe B. Questi sono dei farmaci la cui azione più un'azione di tipo sintomatico che non un'azione reale curativa, e questi richiedono una partecipazione da parte dell'assistito più pesante, perché incide per il 50%. Poi abbiamo i farmaci di classe C, i quali sono ritenuti più che dei palliativi proprio dei farmaci di consolazione, per cui la loro attività non cura nulla, può ridurre in parte i sintomi. Il loro impiego in alcuni casi viene messo grossolanamente in dubbio, e quindi questi sono a totale carico del cittadino.
Quindi come sono farmaci? Di consolazione, di consolidò, come li ha definiti lei?
Di consolazione.
Di consolazione. Effetto placebo.
Sono dei farmaci che non risolvono nulla, ma danno la sensazione di
che facciano meglio. Qualcosa, e quindi la persona si consola. Ecco,
poi appunto. La quarta classe è costituita dai farmaci che sono di uso esclusivo ospedaliero e quindi non si trovano nelle farmacie aperte al pubblico. I farmaci di classe A nel loro interno trovano delle distinzioni, le famose note dell'AIFA. Cioè ci sono alcuni farmaci che per una patologia trovano un'indicazione ben precisa, ma possono essere anche impiegati, magari in maniera alle volte impropria, per curare altre patologie o per avere particolari risposte. Facciamo un esempio pratico, proprio parlando degli antidepressivi, ce ne sono alcuni che hanno dimostrato di ridurre la fame e quindi vengono utilizzati, ma in maniera in questo caso proprio scorretta, perché associano a questo tipo di attività trovando una serie di effetti collaterali non desiderati, vengono utilizzati, possono essere utilizzati magari in maniera spontanea dietro il consiglio del medico per ridurre la fame e quindi come coadiuvante della terapia
del sovrappeso. Quindi
ovviamente, mentre con la prima indicazione il farmaco trova una sua collocazione ben precisa, con la seconda indicazione non rientra nella classe A, ma addirittura scivola nella classe C. Cioè se uno li vuole utilizzare, perché c'è sempre la libertà di poter scegliere, però se deve pagare.
Ho capito, quindi diciamo che una persona che ha soffre di depressione, quindi è una patologia riconosciuta, allora se appunto cosa si fa? Si scrive qualcosa,
deve,
il medico...
Deve ovviamente avere un riconoscimento della propria patologia da parte di uno specialista. Tra i veri specialisti, quelli più accreditati sono quelli degli enti pubblici e quindi presso una struttura ospedaliera, una ASL o una clinica magari convenzionata, ci può essere la dichiarazione o il riconoscimento del proprio stato di patologia e quindi la classificazione all'interno di uno schema in cui il paziente può utilizzare quei farmaci. Quei farmaci, proprio gli antidepressivi, sono a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale. Ad esempio, nell'ambito della patologia depressiva ci può essere anche un certo disturbo del sonno, un certo grado di disturbi del sonno, in cui l'impiego delle benzodiazepine, di cui abbiamo parlato più volte, non cura nulla, dà un apparente sollievo, mentre se curiamo la patologia nel suo nucleo fondamentale, anche i disturbi del sonno vengono ad essere risolti. Per cui l'illusione che le benzodiazepine possono curare la depressione comportano la convinzione che questi farmaci siano degli antidepressivi e che quindi dovrebbero essere a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale. In realtà questi farmaci, siccome non curano nulla, ma danno semplicemente un effetto palliativo, questi non sono compresi nella rimborsabilità. Parliamoci chiaro, il problema è fondamentalmente di carattere economico, anche se associato ovviamente ad un carattere scientifico di tipo medico. Il Servizio Sanitario Nazionale ha un carico molto importante, ragione per cui si è cercato nelle varie note con le varie limitazioni di cercare di ridurre lo spreco di farmaci impiegati non per curare ma semplicemente per dare l'illusione della cura. C'è da dire che, come abbiamo detto più volte, la patologia depressiva, quella che noi chiamiamo con il termine...
Professore, mi scusi se la interrompo, abbiamo una telefonata in linea, un attimo, sì, così prego. Le pone la domanda. Pronto?
Buongiorno. Mi faccio bene, sono Renato.
Renato, buongiorno, vuoi fare una domanda al professor Matera?
Sì, sì.
Prego.
Volevo dire questo, io non capisco la necessità di fare dei farmaci in classe, perché quando io ho avuto diversissime esperienze ospedaliere, ho fatto una decina e più di ricoveri, allora all'ospedale con quelle terapie mi fanno star bene e quando esco fuori e cambiano totalmente la terapia e sento che proprio non fanno niente. E questo mi pare prendere un po' in giro il paziente, il malato, e non rispettarlo. E allora, perché ci deve essere farmaci per gli ospedali e non ospedali? Date farmaci che fanno star bene subito, perché si risolve subito anche il discorso a livello finanziario. Perché se io ho 5 pasticche, risolvo il problema, perché quelle pasticche sono indicate per me. Io vedo risparmiato, perché senza prendere 300 pasticche che non fanno nulla e ci sta solo nell'idea, ho preso la pasticca e mi fa sta bene. Questa è anche una presa di giro che si fa al paziente. Ecco, questo, ripeto, la necessità di prendere in giro l'utente, il cliente, e quando io sto all'ospedale mi fanno subito bene e dopo è inutile ho già detto tutto.
Ok, Renato, allora ci ascolti attraverso la radio e il professore ti risponderà, ok?
Mi sembra saldato, per concludere,
sì,
proprio una demenzialità dell'organizzazione. Faccio bene.
Buona giornata, ciao, Renato.
Ciao. Allora, in realtà ti devo precisare perché proprio nell'ambito dei farmaci antidepressivi non ci sono farmaci di impiego soltanto ospedaliero. I farmaci di impiego ospedaliero sono quelli che richiedono una particolare attenzione nel loro uso, per cui il paziente che viene ad essere ricoverato viene trattato con il farmaco, se questo farmaco per qualche motivo dovesse creare dei problemi, dato che esiste il ricovero, il paziente può essere immediatamente assistito e corretto in quelli che sono i problemi che stanno mostrando in quel momento. In realtà il miglioramento che il paziente, il nostro utente, il nostro ascoltatore sosteneva, è dovuto al fatto che nell'ambito ospedaliero c'è tutto un entourage che lo assiste continuamente, ragion per cui questo tipo di maternage, di cura portata al letto del paziente momento per momento, senz'altro concorre in misura notevolissima all'efficacia della
del farmaco, certo.
Quando fuoriesce dall'ambiente protetto e si ritrova nell'ambiente di ogni giorno, utilizza gli stessi farmaci che gli hanno dato in ospedale, non è diversa la terapia, solo che è diverso l'ambiente e quindi le sue risposte sono risposte fortemente condizionate dallo stato di ansia, dallo stato di aggressività che lui sente nell'ambiente in cui vive.
Quindi, mi scusi professore, quindi l'industria, così come pensava il nostro amico Renato, non è che fa due prodotti,
no, ospedaliero.
Quindi con una qualità diversa da quello che normalmente si trova al banco?
Assolutamente no, sono gli stessi farmaci, esattamente gli stessi, per quelli che ovviamente riconoscono un uso sia in ambiente ospedaliero che all'esterno, e l'unico vantaggio che ha il Servizio Sanitario Nazionale è che fa una specie di accordo con l'industria per cui li paga un prezzo più basso che non nel pubblico. Questo perché ovviamente poi si compensa, perché l'ospedale li paga meno, li paga circa il 50% del costo esterno, e una parte di questo 50% ovviamente poi viene caricato sulla spesa del farmaco che deve essere invece acquistata al pubblico.
Certo.
È una forma di assistenza che interessa tutti quanti i cittadini, quindi il vantaggio ce l'abbiamo tutti.
Quindi possiamo dire che non ci verrà la depressione a causa del costo dei farmaci, perché se la depressione ce l'abbiamo e abbiamo...
No, sono gratuiti.
E appunto c'è lo specialista che appunto certifica che c'è questa depressione, quindi i farmaci verranno dati con l'esenzione, quindi senza bisogno di pagare. Quindi almeno questa depressione non ci verrà.
No. C'è da dire che stavo dicendo che la depressione in effetti è il termine unico con cui indichiamo una serie di alterazioni della funzione della nostra affettività che fa sospettare che tra le varie forme di depressione esistono delle differenze importanti nei fattori che sono coinvolti. Così, tanto per citare qualche esempio, Leonard dice che esiste una depressione agitata che è caratterizzata da ansia, eccitamento agitato, depressione ipocondriaca in cui si hanno quelle che si chiamano cenestopatie, cioè alterazione della sensazione del proprio corpo, depersonalizzazione, assenza di inibizione, lamentosità, depressione di rapporto e così via. Ora, cosa succede allora? Che a seconda dei casi non si devono utilizzare soltanto gli antidepressivi classici, che già sono delle sottofamiglie piuttosto complesse e quindi impiegarle non è semplice, se non ovviamente che da parte dello specialista. Alle volte bisogna associare altri farmaci che possono rientrare in quello che viene definito piano terapeutico, cioè in pratica sono dei farmaci dotati di una potenza piuttosto notevole, che hanno delle indicazioni molto precise, e per poterlo utilizzare occorre, e in questo caso soltanto può intervenire lo specialista della struttura pubblica, che faccia una pianificazione dell'uso che si deve fare di quel farmaco, prescrivendo quanto uno deve prendere, per quanto tempo lo deve prendere e così via. Questa certificazione, a seconda delle USL, perché le cose cambiano da regione a regione, addirittura da ASL a ASL, può o essere immediatamente utile, cioè al paziente viene fornita una specie di scheda in cui sono indicate tutte quante queste caratteristiche. In alcune regioni, in alcune ASL addirittura, può andare direttamente in farmacia a prendere con la regolarità imposta dalla prescrizione quel farmaco, sempre gratuito. In altri casi prima deve essere dall'ASL, quindi deve andare con questa scheda nell'ASL e avere riconosciuta questa scheda. Noi a Catania, nel nostro circondario, andiamo direttamente in farmacia. Questo piano probabilmente complica un po' l'iter terapeutico, ma trova una sua giustificazione non tanto nella riduzione della spesa quanto nella necessità, ripeto, essendo dei farmaci piuttosto potenti e che vanno associati al mercato con esattezza la sottoclasse del quadro depressivo in cui si trova il paziente, è fondamentale che ci sia il parere, che può anche essere ovviamente in qualche caso, ma certamente nella maggior parte dei casi invece l'errore non c'è, che ci sia il parere dirimente dello specialista.
State seguendo il programma Filo Diretto con il Medico Amico. Abbiamo al telefono il professor Mario Matera.
Professore, c'è Emanuele, vuole farle una domanda.
Prego.
Sì, qualche volta capita un rumore di sottofondo, noi lo notiamo, ecco, come in questo momento, lei lo nota?
Lei
è come
sente.
Se qualcuno aprisse
il telefono.
Si sente un
tutù?
No.
Quindi noi è una cosa sentiamo. Che sentiamo noi, sì, solamente qui.
Volevo dirle una cosa, lo sdoppiamento della personalità fa parte della depressione, può chiarirci un po' meglio questa situazione? Perché ho sentito parlare di sdoppiamento di personalità. Di persone,
sì,
che commettono dei fatti e poi non ricordano più niente.
Sì, in realtà lo sdoppiamento di personalità è un termine a cui ci hanno abituato con una certa fantasia alcuni film. Cioè noi vediamo addirittura delle due persone assolutamente diverse, personificate sempre dallo stesso soggetto. Nella depressione d'autoaccusa, quella che si chiama depersonalizzazione, cioè il soggetto per una certa fase può vivere come una specie di stato onirico, un stato di sogno. Questo ad esempio si rileva in alcuni casi nella depressione postpartum. È una fase transitoria, è quella che viene indicata, che viene invocata per alcuni fatti tragici che sono accaduti, che non sto
di mamme, di mamme che fanno del male ai loro bambini,
sì,
a seguito di questa depressione così,
sì,
chiamata.
Sì. E in quella fase, in effetti, insomma, non dobbiamo immaginare questo soggetto come se fossero due persone che vivono all'interno della mente di questo individuo. Sono delle fasi in cui il soggetto, ripeto, è come se stesse in uno stato di sogno, in cui non si rende conto, sono casi molto rari, molto più rari di quelli che la difesa di alcuni accusati tentano di
la usano
sostenere.
Come escamotage, quindi.
Prego?
La usano come escamotage.
Sì, certo, ma ed è una fase transitoria, molto spesso la depressione postpartum, la depressione delle puerpere, è una fase che insorge subito dopo il parto, perché si è avuto il trauma del parto, non si sente adeguati, sente il peso della responsabilità di dover assistere e fare crescere un nuovo essere.
Ma c'è anche uno squilibrio ormonale, no, professore?
Prego?
C'è anche uno squilibrio ormonale?
Sì, certamente, ci sono gli ormoni che si stanno rimettendo in moto perché c'è stata la lunga pausa della gravidanza, quindi c'è un forte scombussolamento del sistema. Però ovviamente non è l'unica causa, poi intervengono fattori legati alla personalità,
certo,
fattori legati all'esperienza trascorsa e così via. In genere questa fase di depressione tende a risolversi spontaneamente nel giro di pochi giorni. Nei casi più gravi, dove magari preesisteva già una certa alterazione dell'affettività individuale, questi casi possono scatenare in maniera grave. Proprio la preesistenza di condizioni alterative della funzione affettiva del soggetto sono uno degli indici che vengono utilizzati per vedere se il commettere un atto che normalmente viene ritenuto assolutamente impensabile, quella di una madre che uccide il figlio, realmente può trovare una giustificazione appunto in questa fase di depersonalizzazione transitoria legata alla depressione.
Quindi sicuramente possiamo dire che non è che una persona che soffre di depressione postpartum, che è una cosa naturale per tutti nei primi giorni dopo il parto,
molto frequente.
Ma è qualcosa comunque che è un effetto cumulativo di una depressione che già c'è in precedenza, c'è cioè qualcosa che non va già prima.
Sì,
e poi quello
volte... Nelle volte non è neppure una depressione preesistente, ma sono quadri psicotici più importanti.
Ho capito. Professore, volevo farle un'altra domanda. Quindi abbiamo visto che ci sono dei farmaci che poi naturalmente lo specialista consiglia nel caso della depressione, però ho sentito dire attraverso la televisione, anche ai giornali, che ci sono altri tipi di terapie alternative, come ad esempio la terapia chiamata pet therapy, cioè la terapia con i cani, no? Quindi avere dei cani che sono forse anche addestrati. So che in Francia nelle case di riposo praticamente fanno questa terapia, no? Con i cani, e pare che gli anziani si sentano meglio, no? Quindi migliorano un po' il loro stato di umore. Oppure a volte si parla non solo del fatto di avere un animale, ma anche il fare un costante esercizio fisico può essere utile per migliorare, no, il tono dell'umore, quindi migliorare lo stato di depressione della persona. Lei cosa ne pensa?
Senza dubbio, innanzitutto bisogna distinguere tra una forma di depressione, quella che classicamente veniva chiamata, cioè una forma di depressione in cui la funzione cerebrale è alterata perché c'è qualche inghippo nel complicatissimo network che garantisce il funzionamento del nostro cervello, proprio della componente emotiva in maniera particolare. In molti casi, specialmente nell'anziano, troviamo invece quella che viene chiamata depressione reattiva. Depressione dovuta al fatto che si sente aver perso la propria indipendenza, si sente abbandonato, vede che le sue caratteristiche rispetto a quando era giovane sono fortemente minate. Tutto questo crea uno stato di depressione che si prolunga nel tempo e che poi innesca dei meccanismi piuttosto complicati del funzionamento neurotrasmettitoriale. Però è sempre una forma reattiva in cui è riconoscibile una causa esterna. Allora in questi casi l'intervento farmacologico serve semplicemente per ridurre, cercare di migliorare il quadro depressivo, ma certamente un'influenza molto importante può averla l'ambiente che circonda il soggetto stesso. Che so, l'anziano che si vede abbandonato dai propri cari, dai propri figli, depressione. Basterebbe un ambiente diverso con i figli e i cari che lo accudiscono perché la sua depressione in tempi molto brevi tende a scomparire. Gli animali, io ho due cani di grossa taglia, e devo dire che più si conoscono gli animali, ho animali da sempre perché mia figlia è un'appassionata, e più si conoscono gli animali più si apprezzano loro a danno dell'apprezzamento dell'uomo. In realtà l'affetto che riescono a comunicare gli animali, i cani in maniera in particolare, ma non soltanto i cani, anche i cavalli e nel loro piccolo anche i gatti, alle volte danno una sensazione di calore che dà una spinta all'interno che è certamente efficace quanto, se non più, l'intervento semplicemente farmacologico. Mm-hmm.
Quindi è importante, allora diciamo che sicuramente farà bene anche all'animale, no? A ricevere le coccole di un amico, soprattutto perché ci sono tanti animali che a volte sono così lasciati, abbandonati, quindi può essere un aiuto per la depressione sia del cane che del...
Ma si crea un rapporto così stretto tra uomo e animale che certamente non è paragonabile a nessun altro rapporto interumano. Perché il cane non gli interessa se si è ricchi, belli, se si sta bene, se si sta male e così via. Il cane è affezionato.
È disinteressato.
E quando sente, anche se lo trattano male, addirittura riesce comunque a mantenere il proprio affetto. E quando sente invece che è voluto bene, è che è un rapporto di totale dedizione, che senza dubbio esalta la sensazione di ciascuno di noi.
Certo.
Professore, abbiamo ricevuto una telefonata, ma la risposta per questa telefonata credo che non abbia sufficiente spazio in questo momento, ne riparleremo la prossima volta. Comunque il nostro ascoltatore chiedeva come si chiamava e come si poteva intervenire quella malattia che sta al confine fra la depressione e la demenza. Lui mi diceva c'è un nome di questa malattia, non mi ricordo, vuole chiedere
sì,
al
probabilmente
medico.
Si voleva riferire all'Alzheimer, le forme depressive della malattia di Alzheimer, che in realtà dovremmo chiamare Alzheimer Perusini, perché anche un italiano ci ha messo una sua parte. Cioè dire che alcune forme depressive danno delle manifestazioni di tipo demenziale, cioè non esiste un'alterazione della funzione mentale vera e propria, ma la depressione è così importante che il paziente perde le proprie capacità, perché perde la spinta della vita, quindi il suo cervello si rifiuta di poter affrontare qualunque problema, che sono quelli che poi portano pensamento e quindi all'espressione intellettuale. La sindrome di Alzheimer, Alzheimer Pelusini, le SDAT, cioè le sindromi simili a quelle dell'Alzheimer, o semplicemente alcune forme alterative legate alla senescenza, possono essere associate a quadri depressivi, sia coscienti che incoscienti, cioè il soggetto può rendersi conto delle proprie incapacità e quindi va in depressione. Ma in alcuni casi la depressione invece sorge in maniera autonoma, e sorge in maniera autonoma alle volte, è stato dimostrato, anche perché così come si altera la capacità di funzionamento delle funzioni mentali, delle capacità mentali, si altera anche quel sistema che mantiene in equilibrio la nostra affettività. Il nostro cervello è un sistema complicatissimo. Più volte abbiamo detto che esistono dei farmaci che sono un certo numero che agiscono su alcuni neurotrasmettitori. In realtà è quello che noi sappiamo, e sappiamo molto poco, perché man mano che le nostre conoscenze sono migliorate abbiamo visto come il cervello funziona con un sistema di una complicazione estrema, e alle volte quando il sistema si altera cerca di compensare per altre vie. Così ad esempio se si abbassa la funzione, chiamiamolo neurotrasmettitore perché ne abbiamo parlato, può darsi che un altro sistema tende ad esaltarsi per compensare il precedente. Quando noi andiamo a fare dei controlli non vediamo la riduzione del primo, ma vediamo l'esaltazione del secondo. Magari cerchiamo di curare l'esaltazione di questo secondo sistema che l'organismo aveva messo in moto per compensare, e quindi invece di migliorare il quadro lo peggioriamo. Questo ovviamente è solo per dare un'idea di come è complesso.
Della complessità del nostro cervello.
Se ne potrà parlare in modo più esteso in un altro appuntamento, professore?
Sicuramente potremo parlare, anche se l'appuntamento che noi avremo il 5 giugno, professore, io lo riserverei alle sostanze tossiche che sono legate al fumo, perché vorremmo proprio parlare un po' di questa dipendenza. Quindi, dato che diciamo in questo periodo del 31 maggio appunto ci sarà la giornata mondiale senza tabacco, senza fumo, quindi noi vorremmo approfittarne. Professore, siamo proprio giunti al termine, quindi noi la ringraziamo e la salutiamo e ci risentiremo il 5 giugno.
Io ringrazio voi che ci ascoltate.
grazie per la sua disponibilità.
Grazie anche a lei, buon lavoro, buona giornata.
Avete seguito Filo Diretto con il Medico Amico. Oggi abbiamo parlato con il professor Mario Matera, direttore del Dipartimento di Farmacologia Sperimentale e Clinica dell'Università di Catania.